L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Aprile 2011.
Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognuna 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. Errata corrige. Nel numero precedente della presente rivista, marzo 2011, è stato inserito per un disguido tecnico il vecchio comitato stampa. Ce ne scusiamo con i nostri ascoltatori. Per ricevere ulteriori informazioni sull'acquisto del lettore Victor Plus, contattare il centro tifotecnico di Lecce al numero 0832-256090. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Campobasso e Torino, gli utenti serviti dai predetti centri vengono così distribuiti. Gli utenti delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Bari, telefono 080-5968-273, email lpba@wicechi.it. Gli utenti delle stesse regioni, fruitori esclusivamente delle opere su CD, potranno rivolgersi all'istituendo servizio di download presso la sezione provinciale UIC di Isernia, telefono numero 086541 5084, email uicis@wicechi.it. I fruitori delle opere di secondo livello potranno reperire le stesse presso il centro di distribuzione del libro parlato di Cosenza, telefono numero 0983 856469 oppure 0984 448640. Gli utenti delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Firenze, telefono numero 055 5520752, email lpfi@wicechi.it. Il centro di distribuzione di Trento effettuerà solo servizio di download per gli utenti delle regioni già servite, Friuli, Trentino, Veneto. Gli utenti delle medesime regioni, fruitori delle opere su cassetta, potranno rivolgersi presso il centro di distribuzione di Brescia, telefono numero 030 2209 421 o 425, email lpbs@wicechi.it. Numero di catalogo 80.178, durata 237 minuti.
Simonetta Poggiali. Hermes, una storia napoletana. Editore Neri Pozza. Anno di edizione 2008. Un ragazzo di 16 anni. Una vita in balia della legge dei più forti. A cavallo della sua Vespa, Luigi ritira soldi in ogni parte di Napoli, come un postino, come un esattore. Vomero, ferrovia, tribunali, fino a Posillipo. Un posto dove c'era troppo silenzio e anche se era bello, perché bello lo era veramente, non faceva stare bene. Luigi parla poco, ma tiene gli occhi spalancati. Ha il cuore in subbuglio. Nessuno lo accompagna nel suo vagabondare alla ricerca di quello che è l'unico oggetto del suo desiderio, Ninetta. Una ragazzina di 16 anni, fidanzata di Gaetano, il nuovo capozona appena uscito dal carcere di Poggio Reale, il nuovo camorrista senza pietà, dal destino ineluttabilmente segnato dalla violenza. Attorno a Luigi è un mondo sfasciato, nero, ma colmo di malinconia e di rimpianti. Chi sono i suoi amici? Vittorio, il suo vecchio capozona, a cui consegnava le mesate e che ha strangolato un cucciolo di boxer solo perché lo guardava fisso. Pasqualino, il fratello piccolo e malaticcio, che nel sonno recita i nomi delle antiche divinità studiate a scuola. Hermes, il messaggero degli dei. Giove, che scaglia fulmini dall'Olimpo. Nettuno, che governa le forze del mare e il canto delle sirene. E sua madre, una vedova che vive chiusa nella guardiola di un palazzo antico e fatiscente e che gli appare simile ad una Madonna colma di lacrime. Nessuno di loro gli è veramente vicino. Nessuno ha visto come lui la pantera del boss lanciarsi contro le sbarre della gabbia, i cardellini squarciati in mezzo all'asfalto, la luna farsi immensa nella notte come per annunciare la fine del mondo. Luigi vive già di ricordi di una speranza muta. Non è uomo né Dio e porta in giro per Napoli e sempre con sé il poetico tormento di un desiderio di felicità. Simonetta Poggiali è nata a Napoli e vive a Milano. Insegnante di italiano, ha collaborato alle pagine culturali di diversi quotidiani nazionali e alle sceneggiature di alcune serie televisive. Hermes è il suo primo romanzo. In corso di pubblicazione è anche il suo secondo romanzo, Salina.
Numero di catalogo, 80.178. Numero di catalogo, 80.733, durata 669 minuti.
Giorgio Montefoschi, Le due ragazze con gli occhi verdi, editore Rizzoli, anno di edizione 2009. L'eros, inteso come attrazione dei corpi e dell'anima, che non conosce regole e confini, è il grande protagonista di questo romanzo, che a molti potrà apparire inverosimile, e invece è custode di una profonda verità. Pietro e Laura si sono amati da ragazzi, poi lei lo ha lasciato. Si rivedono casualmente dopo 20 anni, e di nuovo scoppia una passione travolgente. Ma Pietro è un uomo solo, Laura è sposata e madre di 2 figli. La vita è andata troppo avanti per il loro amore. In pochi mesi, i sensi di colpa e un evento drammatico chiudono definitivamente la vicenda. 10 anni più tardi, Maria, la figlia maggiore di Laura, incontra Pietro, anche lei, casualmente. È identica a sua madre, ha la sua voce, i suoi occhi. Presto consapevole che la ragazza si sta innamorando di lui, Pietro è sconvolto, diviso tra la tenerezza che Maria gli ispira e la nostalgia per la perdita dell'unica donna che ha amato, da cui non è mai riuscito a liberarsi. È un dissidio profondo, in cui ancora una volta il senso della colpa fronteggia la tentazione. Le due ragazze con gli occhi verdi racconta un amore straordinario, capace di superare ogni limite, nel tempo e fuori del tempo, che ha sullo sfondo il complesso mondo di una famiglia borghese, nell'arco di 3 generazioni, ambientata in una Roma splendida, da cogliere con tutti i sensi. Il romanzo è sostenuto dalla raffinata scrittura di un impareggiabile scrutatore dell'animo umano, qual è Giorgio Montefoschi, che con queste pagine sembra volerci dire che credere fino in fondo nell'amore è oggi l'unica vera rivoluzione, che la fedeltà è ormai la sola trasgressione possibile. Giorgio Montefoschi, 1946, è uno dei maggiori scrittori italiani. Tra i suoi romanzi ricordiamo La casa del padre, 1994, Premio Strega, Il segreto dell'estrema felicità, 2001, La sposa, 2003, e L'idea di perderti, 2006.
Numero di catalogo, 80.733. Numero di catalogo, 80.759. Durata 342 minuti.
Massimo Carlotto e Mama Sabot, Perdas de Fogu, editore EO, anno di edizione 2008, Sardegna 2008. Pier Nazari è un disertore ricattato e costretto a fare il lavoro sporco in operazioni segrete o illegali. Finisce nelle mani di una struttura parallela al servizio di un comitato d'affari locale e viene obbligato a spiare Nina, una giovane ricercatrice veterinaria che studia gli effetti dell'inquinamento bellico sugli animali nella zona del poligono di Salto di Quirra. Mentre l'ex militare tenta di conquistare la fiducia della giovane donna, il suo passato ritorna per chiudere un conto lasciato in sospeso. Entrambi saranno costretti a giocare una partita complicata e pericolosa, il cui premio è la sopravvivenza. Sullo sfondo un mondo di affaristi e politici, ex contractor e strutture di sicurezza private, militari e industrie di armamenti legati al grande business della produzione bellica. Frutto di una lunga e meticolosa inchiesta condotta da Massimo Carlotto e dal gruppo di scrittori uniti nella sigla Mama Sabot, Perdas de Fogu segna il ritorno di Carlotto al grande romanzo d'inchiesta contemporaneo. Un'indagine mozzafiato con una trama fitta di colpi di scena, il cui protagonista rappresenta una forte novità nel panorama del noir. Una denuncia coraggiosa dei giochi sporchi di ambienti politici e militari ai danni della nostra salute e sicurezza.
Numero di catalogo 80.759. Numero di catalogo 80.761. Durata 559 minuti.
Michael Faber, La pioggia deve cadere. Einaudi 2008. Lettura eseguita da Venanzio Agnelli. Dio si sedette, la schiena contro la staccionata, ed esaminò il suo tesoro. Era un mondo blu e verde, con più mare che terra, caldo e aromatico. Avvicinò il naso all'atmosfera e annusò. C'era uno strato inebriante di qualcosa di pungente e gelido, come pino o ozono, e sotto i profumi frammisti di terra limacciosa, di crosta terrestre cotta, di sedimenti organici equatoriali, di mari salati e brodosi e di dolci fiumi spumeggianti. Era la cosa più meravigliosa che Dio avesse mai annusato. Non è frequente trovare la satira mescolata ad uno sguardo così umano o la tragedia trattata con mano così leggera. The Guardian. Padroneggiando una rara versatilità stilistica, Faber passa con maestria e il tocco leggero del visionario da atmosfere ironiche e surreali alle situazioni più morbose, drammatiche. E i lettori, sedotti da simili suggestioni narrative, non possono che abbandonarsi ad un universo a tratti un po' straniante, ma alla fine tutt'altro che alieno. Un universo dove tutto ciò che è umano, compresa la tenerezza o la tragedia, è colto nell'attimo meraviglioso in cui tutto può ancora accadere. 15 gioielli letterari, vincitori di numerosi premi, compongono questa raccolta di racconti di rara intensità narrativa, per la quale Michael Faber fu definito dal Times Literary Supplement maestro della short story.
Numero di catalogo 80.761. Durata 559 minuti. Numero di catalogo 80.769. Durata 799 minuti.
Fred Vargas, Un luogo incerto. Einaudi 2009. Avevo da 2 anni l'idea delle scarpe in cui sarebbero stati ritrovati piedi mozzati. È venuta fuori da una chiacchierata con mio figlio. Si scherzava. Immagina che si trovino 17 scarpe. Ah sì, ma con i piedi dentro. Poi avevo voglia di una storia di vampiri, una bella storia di vampiri, come quelle che si raccontano attorno al fuoco per sospendere l'ansia della vita. Avevo 13 anni quando ho letto Bram Stoker. Mi colpì molto e mi sono interessata al caso Plogojovits, che aveva fatto molto scalpore nel XVIII secolo. Pensavo che Plogojovits venisse dalla Slovenia, dunque ho cominciato a scrivere in quella direzione, fino a che non ho conosciuto una signora serba molto colta. Questo mi ha sconcertato. La Serbia è troppo sensibile, le persone sarebbero di sicuro andate in bestia. Ma insomma, Plogojovits è un personaggio davvero esistito e viene davvero da lì. Dunque ho trovato questo stratagemma di persone che non parlano della guerra e di uomini che non avevano partecipato alla guerra perché qui non lasciano donne e bambini soli al villaggio. Fred Vargas, da una intervista a Liberación. Humor, fantasia visionaria, erudizione, colpi di scena, dialoghi strepitosi, capacità di indagare nelle pieghe più profonde dell'anima si fondono in un intreccio mirabile, dove Adamsberg fa i conti con il mito e la realtà del vampiro, e con un passato che sembra tornato per rovinargli la vita. Al cancello del vecchio cimitero di Highgate ci sono 17 scarpe, ben allineate, con la punta rivolta verso il cimitero e con i piedi mozzati dentro. Se il tagliatore di piedi, pensa il commissario Adamsberg, ha abbandonato lì il suo tesoro, come non gli bastasse più, quale nuovo orrore si sta preparando? Adamsberg, con l'impagabile Dangler, si trova un po' annoiato in Inghilterra per una riunione della grande Europa poliziesca. Si tratta niente meno che di armonizzare i flussi migratori con i colleghi di 23 paesi. Ma dove c'è Adamsberg, tutto può accadere. E il ritrovamento delle 17 scarpe, o come dice il preciso Dangler, 17 piedi, 8 paia e un piede singolo, spinge il nostro spalatore di nuvole a percorrere un'altra Europa, quella dove dopo quasi 300 anni la stirpe di Dracula non ha smesso di infestare il mondo. Tra Londra, i dintorni dell'Odessee nella Serbia, attraverso il nero tunnel che conduce alla tomba di Peter Plogojovits, riesumato nel 1725 col sospetto di essere un vampiro, l'indagine poliziesca si intreccia all'esplorazione di quel continente ignoto che è la follia umana.
Numero di catalogo 80.769. Numero di catalogo 81.642. Durata 334 minuti.
Nonostante Platone, figure femminili nella filosofia antica, di Adriana Cavarero. Edizioni Ombre Corte 2009. In questo libro Adriana Cavarero inventa figure femminili, anzi le ruba. Saccheggia i testi classici, da Omero a Platone, per trasferire le loro eroine su una nuova scena, riservata alle donne, dove esse assumono un senso diverso e aprono a una diversa prospettiva sul mondo. Penelope, Demetra, Diotima e un'umile servetta Tracia sono le protagoniste della clamorosa rapina. Si tratta di un reato portato a segno attraverso una narrazione filosofica, dallo stile caustico e brillante, che abbatte i bastioni della metafisica e va a liberare un nuovo soggetto, non più astratto e universale, bensì singolare e incarnato, che cambia il nostro modo di comprendere e ragionare. Pubblicato per la prima volta nel 1990 e subito tradotto in molte lingue, il libro è tuttora al centro del dibattito internazionale sulla filosofia della differenza sessuale, sulla teoria politica di stampo radicale e sugli studi culturali e di genere. Nessuna categoria della tradizione si salva dal furto speculativo di Cavarero, che finge di interrogare il pensiero antico per porre questioni decisive sul corpo, la sessualità, l'identità e il potere, che riguardano sempre più da vicino il nostro presente. Dopo aver letto Nonostante Platone, qualcuno ha detto che l'autrice agisce come Robin Hood. Ruba figure agli uomini per darle alle donne. In effetti lo fa, con una scrittura felice, con spregiudicatezza intellettuale e con una certa godibilissima ironia. Adriana Cavarero insegna filosofia politica presso l'Università di Verona. Figura di spicco del pensiero della differenza sessuale, nonché autorevole esponente degli studi arendtiani, ha pubblicato numerosi lavori tradotti in diverse lingue. Tra gli ultimi, Orrorismo ovvero della violenza sull'inerme, Feltrinelli 2007. A più voci, Filosofia dell'espressione vocale, Feltrinelli 2003. E con Franco Restaino, Le filosofie femministe, Bruno Mondadori, 2009.
Numero di catalogo, 81.642. Numero di catalogo, 81.938. Durata, 482 minuti.
Stirpe, di Marcello Fois. Edizione Einaudi 2009. È il 1889, eppure si direbbe l'inizio del mondo. Michele Angelo e Mercede sono poco più che ragazzini quando si incontrano per la prima volta, ma si riconoscono subito, lui fabbro e lei donna. Quel rapido sguardo che si scambiano è una promessa silenziosa che li condurrà dritti al matrimonio e che negli anni verrà rinnovata ad ogni nascita. Dopo Pietro e Paolo, i gemelli, arriveranno Gavino, Luigi Ippolito, Marianna. La stirpe dei Chironi si irrobustisce e Nuoro la segue di pari passo. Se prima la campagna e la roccia abitavano insieme agli uomini che avevano i ritmi dimessi del sole e delle bestie, ora i pastori e i mercanti devono fronteggiare quel fermento di modernità che pare voler travolgere ogni cosa. Le strade cambiano nome e si allargano. Accanto alla pesa per il bestiame spuntano negozi e locali alla moda, e se circolano più soldi nascono anche bisogni che prima non c'erano. Come balconi da ingentilire lungo via Maiore, ad esempio, e Michelangelo, che sa del ferro come nessun altro ed è capace di toccare la materia con lo sguardo prima di plasmarla, si spezza la schiena in officina per garantire prosperità alla sua famiglia. Ma la felicità non piace a nessuno che non ce l'abbia, e infatti quei Chironi venuti su dal nulla così fortunati sono sulla bocca di tutti. È l'inizio della stagione terribile. I gemelli vengono trovati morti, i corpicini fatti a pezzi e nascosti in un cespuglio, mentre la prima guerra mondiale raggiunge anche Nuoro e bussa alla porta di casa Chironi, proprio quando Gavino e Luigi Ippolito, taciturno e riflessivo il primo, deciso e appassionato il secondo, sono in età per essere arruolati. La voce unica di Marcello Foïs squaderna il Novecento con una forza poetica e infallibile e ci consegna un romanzo che abbraccia in un solo sguardo le storie piccole e quelle grandi, la luce calda dei ricordi d'infanzia e le ombre fitte dell'età adulta. L'epica del quotidiano accompagna le sorti dei Chironi ad ogni pagina, seducendo il lettore con un racconto in cui la memoria del sangue, ciò che davvero, sotterraneamente, tiene unita la famiglia, si allea alla potenza della letteratura. E ciascun personaggio sembra quasi a proprio agio, sballottato dalle onde degli anni che si inseguono, forse perché è impegnato a cercare dietro di sé il passato dal quale proviene, umile o nobile, vero o inventato che sia. L'importante è non cedere mai di fronte alle sventure, perché non c'è genia, da che mondo è mondo, che sia nata forte e invincibile se nutrita di lacrime. Marcello Foïs, Nuoro 1960, vive e lavora a Bologna. Tra i tanti suoi libri ricordiamo Picta, Premio Calvino 1992, Ferro Recente, Meglio Morti, Dura Madre, Piccole Storie Nere, Sheol, Memoria del Vuoto, Premio Super Grinzan Cavour 2007, Premio Volponi 2007 e Premio Alassio 2007.
Numero di catalogo 81.938. Numero di catalogo 81.940. Durata 199 minuti.
Libera scienza e il libero Stato. Di Margherita Hack. Rizzoli Editore. 2010. Non solo siamo tra gli ultimi in Europa nelle materie scientifiche, ma quando riusciamo a formare un vero genio in genere, gli mettiamo in mano una valigia e lo mandiamo a far del bene all'estero. Perché in Italia la ricerca proprio non vuole funzionare? Per due motivi, entrambi ben radicati nella storia e nel costume nazionali. Da un lato scontiamo una cronica, quanto inspiegabile paura della scienza e delle sue potenzialità. E dal caso Galileo alla battaglia contro l'analisi preimpianto, degli embrioni, molta responsabilità spetta alla Chiesa e al suo vizio di dettare legge in un paese che pure si professa laico. Dall'altro lato ci si mette lo Stato che da destra a sinistra taglia i fondi all'università, spreca le scarse risorse, ingarbuglia le carriere accademiche, senza peraltro riuscire a sottrarle ai baroni. Così, mentre da ogni parte si decanta l'importanza dell'innovazione per la crescita del paese, nei fatti chi dovrebbe produrla viene ostacolato con ogni mezzo, concorsi macchinosi, precariato a vita, stipendi da fame e, perché no, obiezione di coscienza, storie di ordinaria contraddizione in un sistema che cola a picco. Margherita Hack dedica questo libro all'analisi delle condizioni di una ricerca che non ha più né Stato né Chiesa su cui contare. Passa al vaglio le riforme che si sono succedute sotto quattro governi, denuncia gli errori ricorrenti e le troppe incongruenze, mette in luce gli esempi positivi incontrati nel corso della sua carriera e infine propone qualche idea per evitare che i troppi medici al capezzale dell'università malata finiscano per ammazzarla. Margherita Hack, astrofisica e intellettuale di fama mondiale, è membro delle più rinomate società fisiche e astronomiche, dell'Accademia dei Lincei, e dal 2002 è presidente onorario dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Con Rizzoli ha pubblicato, tra gli altri, L'universo alle soglie del 2000, 1992, e L'amica delle stelle, 1998.
Numero di catalogo 81.940. Numero di catalogo 81.950. Durata 161 minuti.
La Contessa di Ricotta di Milena Agus, edizione Nottetempo, 2009. Tre sorelle occupano tre appartamenti di un palazzo nobiliare, un tempo tutto loro, nell'antico quartiere Castello di Cagliari. La maggiore, Noemi, sogna di splendori perduti e tenta di ricostruirli con avarizia e puntiglio, mentre la seconda, Maddalena, sposata a Salvatore, sogna un figlio che non vuole venire. E l'ultima, detta Contessa di Ricotta, perché ha le mani e il cuore di Ricotta, sogna l'amore. Ed è lei la sola ad avere un figlio, Carlino, indecifrabile terremoto e squisito pianista. Intorno alla famiglia, alle sue tenaci illusioni, ci sono personaggi più solidi, più concreti, ma non meno sfuggenti, perché, dopo tutto, le illusioni non fuggono. La vecchia tata, l'ombroso vicino, il pastore Elias. Nel suo quarto romanzo, già in tutte le classifiche dei libri più venduti, Milena Agus ci riporta a questo mondo tutto suo, dove incanto e disincanto si mescolano senza mai sciogliere il verdetto, il mistero, e dove ogni vita disegna la sua parabola come tante stelle cadenti che appaiono e scompaiono in un fulgido cielo nero. Milena Agus è nata a Genova e vive a Cagliari, dove insegna italiano e storia in un istituto tecnico. Con Nottetempo ha pubblicato Mentre dorme il pesce-cane, 2005, Mal di pietre, 2006, Ali di babbo, 2008, e Nella collana i sassi, Perché scrivere, 2008. I suoi libri sono tradotti in una ventina di lingue.
Numero di catalogo, 81.950. Numero di catalogo 82.022, durata 394 minuti.
Luisito Bianchi, Quando si pensa con i piedi e un cane ti taglia la strada. Editore L'Ancora del Mediterraneo, anno di edizione 2010. Un prete in tuta e ebook e un cane trovatello. Un incontro fortuito e i ricordi di tutta una vita. Dall'innocenza dell'infanzia alla maturità della resistenza, la vocazione, le lotte da prete operaio, l'amore per la gratuità del ministero, il tradimento da parte della Chiesa. A partire dal dono di un paio di scarpe, Luisito, ribelle per amore, dissidente e contestatore di una Chiesa che nega a se stessa per l'ansiosa bramosia di affermarsi e conservarsi, ci accompagna lungo pagine che scorrono via con la familiarità di un pensiero condiviso. Una formidabile avventura umana, ma anche una missione pastorale impossibile. Luisito, sereno testimone e solitario profeta di un cristianesimo radicale, povero e gratuito, mai come oggi sembra fuori dal tempo. La Repubblica. Luisito Bianchi è nato a Vescovato, in provincia di Cremona, nel 1927. Dopo l'8 settembre del 1943 partecipa, senza armi, alla Resistenza, mosso dalla propria spiritualità. Sacerdote dal 1950, è stato insegnante, traduttore, operaio e inserviente d'ospedale. Attualmente svolge funzione di cappellano presso il monastero benedettino di Viboldone, Milano. Fra i suoi libri, La messa dell'uomo disarmato, Milano 2003. Come un atomo sulla bilancia, Milano 2005.
Numero di catalogo, 82.022. Numero di catalogo 82.207, durata 684 minuti.
Sofì Kinsella, I Love Mini Shopping, edizione Mondadori 2010. Sono la madre con la bambina più favolosa del mondo e insieme faremo faville, lo so. I Love Shopping per il baby. E che faville? Becky Brandon, nata Bloomwood, era convinta che essere madre fosse una passeggiata, ma naturalmente deve ricredersi. Ora che la piccola Minnie ha 2 anni è a dir poco un uragano, specie quando entra nei negozi afferrando tutto ciò che vede al grido di «mio», e sembra avere già le idee molto chiare in fatto di shopping.
da qualcuno deve pure aver preso. Becky esclude che sua figlia sia una vittima viziata, anche se in realtà non sa come fare con lei. In fondo il mestiere di mamma non si improvvisa e, messa alle strette, deve ammettere che forse ha ragione suo marito Luke. C'è proprio bisogno di una supertata come quelle dei reality televisivi. Non che questo le faccia piacere, anzi, vorrebbe avere l'ultima parola in fatto di educazione della figlia, e ricevere lezioni di vita da una tata non le va proprio giù. D'altra parte è un momento un po' delicato per tutti. Becky e Luke vivono ancora a Oakshott, nella casa dei genitori di lei. La convivenza forzata alla lunga pesa e la crisi finanziaria si fa sentire, causando ogni genere di preoccupazione in famiglia. Una cosa è certa, Becky si deve dare una regolata con le spese, a modo suo però, e lei è animata dalle migliori intenzioni. Questo comunque non le impedisce di organizzare, molto in economia, una strepitosa festa a sorpresa per il compleanno di Luke. In effetti le sorprese non mancheranno, soprattutto perché mantenere il segreto non si rivelerà affatto facile. I Love Mini Shopping, il sesto romanzo della popolarissima serie creata da Sophie Kinsella, è un fuoco di fila di gag e situazioni esilaranti, in cui, ancora una volta, Becky trionfa grazie alla sua carica di verve, incoscienza e simpatia. Milioni di fan saranno entusiasti del ritorno della loro beniamina e di tutti gli altri irresistibili personaggi che la circondano. Sophie Kinsella, prima di diventare una scrittrice di successo, era una giornalista economica. Per Mondadori ha pubblicato I Love Shopping 2000, che è diventato in breve tempo un bestseller sia in Italia sia all'estero. I Love Shopping a New York 2002, I Love Shopping in Bianco 2002, Sai tenere un segreto 2003, I Love Shopping con mia sorella 2004, La regina della casa 2005, I Love Shopping per il baby 2007, Ti ricordi di me? 2008 e La ragazza fantasma 2009. Con il suo vero nome Madeleine Wickham ha pubblicato La signora dei funerali 2008 e La compagna di scuola 2010. Vive a Londra con il marito e i quattro figli.
Numero di catalogo 82207. Numero di catalogo 82.250, durata 195 minuti.
Alberto Arbasino, La vita bassa, edizione Adelphi 2009. E se La vita bassa per i prossimi Levi-Strauss diventasse un segno antropologico tribale ed elettorale, non solo giovanile, in un musée de l'homme con foto di addomi e posteriori aborigeni di fronte profilo? O non diventerà una metafora nella pubblicistica easy, satura di cose che sono metafore di altre cose, dai nostri tempi alla condizione umana, al paese, a tutto? Fra le opere di Alberto Arbasino apparse presso Adelphi, ricordiamo, oltre alla nuova edizione 1993 di Fratelli d'Italia, Mekong 1994, Parigi O'Cara 1995, Lettere da Londra 1997, Passeggiando tra i draghi addormentati 1997, Paesaggi italiani con zombie 1998, Le muse a Los Angeles 2000, La bella di Lodi 2002, Marescialle e libertini 2004, Dall'Ellade a Bisanzio 2006, Le piccole vacanze 2007 e L'ingegnere in blu 2008.
Numero di catalogo 82.250. Numero di catalogo 82.258. Durata 317 minuti.
David Maluf, Io sono Achille. Edizione Frassinelli 2010. Achille, chino sulla spada per afferrare l'ultimo respiro di Ettore, sentì il corpo del nemico oscillare un momento, poi barcollare. Anche Achille barcollò un momento. Sentì l'anima cambiare colore. Una scena di guerra impressa nella nostra memoria. Il duello tra due giovani principi invincibili e possenti che Omero ci ha narrato con l'epica potenza ispirata dagli dèi. Diventa con Maluf il racconto umanissimo e moderno dei sentimenti che muovono le loro anime. E tocca le nostre. Questa straordinaria versione dell'Iliade si apre con Achille, fuori di sé dal dolore per la morte dell'amico Patroclo. Dalle mura di Troia, Priamo lo osserva perpetrare lo strazio estremo del cadavere del figlio Ettore, trascinato inerme dietro il cocchio, nella polvere. Ma, pensa il padre affranto, deve esistere un modo per farsi restituire il suo corpo. Un modo grazie al quale le parole di un dialogo possano prevalere sulla furia sorda dell'eroe guerriero, per superare le regole ferree e immutabili della tradizione e per forzare la mano del fatto. E allora Priamo, spogliandosi delle insegne regali e indossata una semplice tunica, sale su un carro, tirato da muli e guidato da un vecchio come lui, e si avvia umile, ma fermamente deciso, verso l'accampamento greco. Non per incontrare il feroce nemico, l'assassino del suo stesso sangue, ma un altro giovane uomo, che potrebbe essere suo figlio. Un guerriero che è anche padre, e al cui senso paterno Priamo si appella, ricordandogli che siamo tutti esseri umani e quindi mortali, una condizione che ci accomuna non solo nel dolore, ma soprattutto nella compassione. Poetico, immediato e straordinariamente carico di emozioni, Io sono Achille riporta in vita i temi epici della guerra di Troia, le battaglie e l'eroismo, la ibris e la pietà, la fortuna e il destino, i legami fra i soldati, padri e figli, rivisitandoli sotto una luce universale e attualissima, tanto da farla sembrare una storia completamente nuova. David Malouf, D, A, V, I, D, M, A, L, O, U, F, di origini anglo-libanesi, è nato nel 1934 a Brisbane e attualmente vive a Sydney. Autore di romanzi, racconti, poesie, libretti d'opera, è uno degli scrittori contemporanei di lingua inglese più noti e apprezzati al mondo. Per Frassinelli ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi Nel mondo grande, vincitore del Commonwealth Writers Prize e del Prix Femina étrangère, e Ritorno a Babilonia, finalista del Broker Prize e vincitore dell'Impact Dublin Literary Award. Nel 2008 gli è stata conferita la Muriel Spark International Fellowship, assegnata dallo Scottish Arts Council.
Numero di catalogo 82.258. Numero di catalogo 82.259. Durata 1.266 minuti.
Maria Dueñas. La notte ha cambiato rumore. Edizione Mondadori 2010. Sira Quiroga è una giovane sarta nella Madrid degli anni 30. Sta per sposarsi e avviarsi a un destino senza imprevisti quando perde la testa per un carismatico imprenditore e prima che scoppi la guerra civile lascia la Spagna per trasferirsi con lui in Marocco, in quella Tangeri dove si respira un'atmosfera internazionale, mondana e inebriante. Ma qui si ritrova presto sola, ingannata e piena di debiti. Raggiunto il protettorato spagnolo di Tetuán, con l'aiuto di alcuni improbabili amici, Sira riesce ad aprire un atelier di alta moda, che grazie al suo gusto e alla sua forza di volontà diventa il punto di riferimento per le signore più ricche e influenti della città. Una clientela all'apparenza insospettabile, ma che nasconde dei segreti. E qui il destino di Sira subisce una svolta imprevedibile, intrecciandosi con quello di un variegato gruppo di personaggi, alcuni dei quali storicamente esistiti, come Juan Luis Belvedere, il ministro degli esteri del regime franchista, e la sua amante, l'eccentrica e affascinante inglese Rosalinda Fox. Saranno loro a dare a Sira la possibilità di riscattarsi, di ricostruire pezzo a pezzo il suo destino. Anche se questo sarà per lei l'inizio di una doppia vita, in cui il suo mestiere, la sua arte, il ruolo che si è conquistata nel mondo della grande sartoria, diventeranno la facciata di qualcosa di molto più oscuro e pericoloso. Avventura, misteri, grande rievocazione storica e tragedia amorosa sono gli elementi del nuovo successo che, dopo L'ombra del vento, ci offre la narrativa spagnola contemporanea. Pubblicato nel 2009 e diventato un grande bestseller, più di 20 edizioni oggi, grazie al solo passaparola dei lettori, anche La notte ha cambiato rumore può essere letto come un moderno feuilleton, avvolgente e irresistibile nel disegnare le atmosfere e con uno splendido cast di personaggi, le cui vite Maria Dueñas drammatizza con ritmo impeccabile, trasportandoci sul filo della storia attraverso una mappa di affascinante ampiezza, Madrid, Tangeri, Tetuan, Lisbona, per intrecciare una storia di fedeltà e tradimento, coraggio e dedizione, amore e ideali, in cui i lettori scopriranno l'arte di narrare di una nuova scrittrice che combina sapientemente i generi e immette una linfa nuova nella grande tradizione del romanzo d'appendice. Maria Dueñas, MARIADUENAS, è nata nella provincia di Ciudad Real nel 1964. Titolare della cattedra di filologia e letteratura inglese all'Università di Murcia, ha insegnato anche in alcune università americane. La notte ha cambiato rumore è il suo libro d'esordio, ma sta già lavorando a un secondo romanzo.
Numero di catalogo 82.259. Numero di catalogo 82.318, durata 577 minuti.
Robert Van Gulik. I celebri casi del giudice D. O/O Edizioni 2010. Per la prima volta pubblicato in Italia, I celebri casi del giudice D è il romanzo cinese da cui Robert Van Gulik trasse l'ispirazione per la sua serie di gialli ambientati nel Celeste Impero e per il personaggio dell'infallibile giudice D, realmente vissuto in epoca Tang. Opera di un anonimo cinese del XVIII secolo, il testo appartiene al filone delle cronache dei casi dei magistrati distrettuali, una tradizione letteraria che si sviluppò in Cina molti anni prima che gli scrittori occidentali si cimentassero con il genere poliziesco. Funzionario considerato quale padre e madre del popolo, ma anche detective con l'incarico di condurre le indagini, il giudice D, da poco assegnato al distretto di Changping, affronta tre casi all'apparenza senza soluzione. Un doppio omicidio nell'ambiente dei mercanti della seta, l'apparizione di uno spettro che chiede giustizia e l'avvelenamento di una sposa durante la prima notte di nozze. Le sue raffinate capacità deduttive e il suo innato senso della giustizia avranno infine la meglio su inganni e superstizioni. Robert Van Gulik. Robert. R. O. B. E. R. T. Van. V. A. N. Gulik. G. U. L. I. K. Olanda 1910-1967. Nel corso dei suoi studi sulla civiltà cinese, scoprì questo romanzo, lo tradusse in inglese e lo pubblicò in forma privata in Giappone nel 1949, con una introduzione e una serie di note che si rivelano un prezioso strumento per la conoscenza del sistema giudiziario cinese.
Numero di catalogo 82.318. Numero di catalogo 82.384. Durata 197 minuti.
Alain El Khan, Il padre francese. Edizione Bompiani 2007. Due uomini sono sepolti fianco a fianco nel cimitero di Montparnasse. Uno è stato un banchiere, ma anche il presidente della comunità ebraica parigina. L'altro è stato un artista. Il primo era severo, intransigente, affascinante. L'altro era esuberante, dissipatore, bohémien. Sono rispettivamente il padre del narratore e Roland Topor, pittore, scultore, scrittore. Due uomini diversi, agli antipodi per scelte di vita, caratteri, ambizioni. Ora la morte li fa giacere accanto e nello scorrere del tempo senza fine quasi li costringe a parlarsi, a confrontarsi come mai sarebbe stato possibile in vita. È questa la seducente, surreale finzione che permette ad Alain Elkann di raccontare il proprio padre, i suoi rigori, i moralismi, il disprezzo per tutto ciò che non fosse convenzione e intraprendenza di gran borghese. Ma anche di allestire un sottile confronto con un uomo apparentemente diversissimo, un artista. Topor è un personaggio che lo incuriosisce, per questo cerca chi l'ha conosciuto, parla con gli editori che l'hanno pubblicato, con le donne che l'hanno amato, con Nicolas, il figlio che sta calcando le orme paterne, anche lui pittore, ma più mite, forse ancora alla ricerca di uno spazio che la gioiosa esuberanza del genitore non abbia riempito. E mentre il narratore insegue ricordi, fantasmi e realtà, i due uomini, distesi nelle loro tombe ma chiacchierando come se fossero in un bistrò, si raccontano. E finiscono per confessarsi differenze e idiosincrasie, ma anche, insospettabilmente, alcune affinità. La scrittura di Elkann, precisa, nitida, essenziale, caparbiamente narrativa anche di fronte a ciò che non si può raccontare, ci offre scheggi di un'antica saggezza ebraica, e tale è l'orizzonte di senso in cui si colloca questo libro. Un piccolo, grande monumento eretto alla memoria di un padre, con il quale il dialogo non finirà mai. Alain Elkann, A-L-A-I-N, E-L-K-A-N-N, è nato a New York nel 1950. Collabora La Stampa, Lo Specchio, Nuovi Argomenti e Panta. Bompiani ha pubblicato, tra gli altri, Vita di Moravia, 1990, Rotocalco, 1991, Delitto a Capri, 1992, Vendita all'asta, 1993, Cambiare il cuore, con Carlo Maria Martini, 1993, Essere ebreo, con Eliot Oaf, 1994, Premio internazionale Fregene, 1995, I soldi devono restare in famiglia, 1996, Diario verosimile, 1997, Il Messia e gli ebrei, con Eliot Oaf, 1998, Le mura di Gerusalemme, 2000, Interviste, 1989-2000, 2000, Essere musulmano, con Sua Altezza Reale Principe di Giordania, El Hassan bin Talal, 2001, John Starr, 2001, Premio Cesare Pavese, 2002, Una lunga estate, 2003, Premio Internazionale Tarquinia, Cardarelli, 2003, Mo Mo, 2003, Mitzvah, 2004, Giorno dopo giorno, 2005, e L'invidia, 2006, Premio Letterario Mondello, Città di Palermo. In cofanetto, Essere ebreo, cambiare il cuore, Essere musulmano, Premio Capalbio, 2005.
Numero di catalogo 82.384. Numero di catalogo 82.497. Durata 626 minuti. Jeffrey Deaver, La figlia sbagliata. Traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini. Edizione Rizzoli 2010. Dal creatore di Lincoln Rhyme, un thriller psicologico che non lascia tregua. Megan Collier è una ragazzina difficile, timida, solitaria, piena di rabbia. Rabbia soprattutto nei confronti dei genitori, Beth e Tate, divorziati da poco e troppo presi da se stessi per accorgersi di lei. Fortuna che ora c'è il dottor Peters, il suo nuovo psicanalista. Gli sono bastate poche sedute per stregare Megan. Con il suo sguardo magnetico e la voce ferma e suadente, è il solo che riesca a far crollare le barriere della ragazza. Finché un giorno, all'improvviso, Megan scompare. Adesso i suoi genitori dovranno per forza accorgersi di quella figlia che non si erano mai preoccupati di conoscere e che forse ha voluto fuggire proprio da loro. Ma Megan non è scappata. Ben presto, infatti, dietro la sua sparizione, si profila una lucida trama di ricatto e vendetta, ordita da qualcuno in grado di tenere in scacco Megan e abilissimo a scavare nel passato della famiglia Collier. Se vogliono salvare la figlia e scoprire chi li ricatta e perché, Tate e la sua ex moglie dovranno scendere negli inferi del proprio passato, camminando loro stessi, insieme al misterioso ricattatore, in bilico sul sottile confine tra realtà e follia. Tra continui ribaltamenti di prospettiva, colpi di scena e una tensione sempre sul punto di esplodere, La figlia sbagliata è uno dei più riusciti thriller psicologici che Jeffrey Deaver abbia mai scritto. Jeffrey Deaver. Spelling del nome dell'autore. Illunga E-F-F-E-R-Y. D-E-A-V-E-R. È nato a Chicago nel 1950. I suoi romanzi, bestseller internazionali tradotti in 25 lingue e pubblicati in 150 paesi, hanno venduto nel mondo oltre 20 milioni di copie. Dal collezionista di ossa, uno dei suoi più grandi successi, è stato tratto l'omonimo film con Denzel Washington. Tra i suoi ultimi libri, tutti editi da Rizzoli, Requiem per una pornostar, 2010, e Il filo che brucia, 2010. Il suo sito è www.jeffreydeaver.com.
Numero di catalogo 82.497. Numero di catalogo 82.498. Durata 496 minuti.
J.J. Connington. Il caso con 9 soluzioni. Traduzione di Francesca Stignani. Edizione Polillo 2008. In una nebbiosa serata d'inverno, il dottor Ringwood è costretto a mettersi in macchina per andare a visitare una donna che si è sentita male. Quando arriva faticosamente a destinazione, una casa con giardino alla periferia della città, nessuno risponde al suono del campanello, anche se all'interno le luci sono accese. Dato che la porta è aperta, decide di entrare e nel salottino trova, accasciato su un divano, un giovane in un lago di sangue. Questi riesce a sussurrargli qualche parola prima di morire. Il dottore, scoprendo che nell'abitazione non c'è telefono, si reca alla casa accanto per chiamare la polizia. Qui viene accolto dalla cuoca, che lo informa di essere stata lei a convocarlo, perché la cameriera non sta bene e in casa non c'è nessun altro. Dopo aver telefonato a Sir Clinton Driffield, il capo della polizia, aver prestato le prime cure alla malata e aver raccolto qualche informazione, Ringwood torna sul luogo del delitto per attendere l'arrivo degli investigatori. Più tardi, prima di rincasare, decide di passare dalla paziente insieme a Sir Clinton, ma quando suona alla porta nessuno risponde. I due riescono a entrare e salgono al primo piano, dove, davanti ai loro occhi... Così comincia il romanzo, 1928, uno dei più intricati e intriganti misteri dell'epoca d'oro del giallo. J.J. Connington. Illunga... C-O-N-N-I-N-G-T-O-N. 1880-1947 fu il nome che Alfred Walter Stewart, studioso di larga fama nel campo della chimica e professore presso la Queen's University di Belfast,
Adottò per firmare i romanzi che scriveva al solo scopo di riposarsi dalle fatiche dell'insegnamento e della ricerca. Dopo l'esordio con Nordenholz Million, 1923, una storia di fantascienza, e un successivo romanzo non di genere, nel 1996 pubblicò due misteri, Death at Swaitling Kurt e The Dangerfield Talisman, il talismano dei Dangerfield, che ricevettero un'ottima accoglienza. Nel suo terzo giallo, Murder in the Maze, 1927, Assassinio nel labirinto, I Bassotti, numero 27, introdusse l'investigatore Sir Clinton Driffield, che sarà il protagonista della maggioranza delle sue opere. Tra queste meritano soprattutto di essere ricordate The Case with Nine Solutions, 1928, Il caso con nove soluzioni, e Mystery at Linden Sands, 1928, Orme sulla sabbia. I romanzi con Driffield, caratterizzati da intrecci complessi ai quali le discipline scientifiche prestano molteplici espedienti, riscossero grande successo, mentre scarso favore incontrò un secondo personaggio creato da Connington, l'avvocato Mark Brand, che compare solo in un paio di libri. Lo scrittore si ritirò dall'insegnamento nel 1944 e pubblicò ancora due gialli più una raccolta di 12 saggi, Alias J.J. Connington, 1947.
Numero di catalogo 82.498. Numero di catalogo 82.516. Durata 300 minuti.
Andrea Camilleri, Il nipote del Negus, Sellerio, 2010. Eia eia alà. Fu già tempo in cui si andava in camicia nera. Si cantavano inni, si marciava nelle parate. Una forza guerriera ingagliardiva l'Italia. Una scattante prestanza virile. Una lungimiranza politica. Un'indomita fierezza. Una virtù d'impero. Bisognava pur credere a tanto andar su di schiuma e prender aria e vento e darsi gonfi e impettiti. Quando la menzogna si accasava nella storia, sono gli atti di fede e le adunanze e i manganelli che fanno la verità. Ci volevano a Vigata le furberie e le mattacchiate di uno scavezzacollo di principe di colore, la selvatica estrosità e il talento per gli affari di un diciannovenne ben arnesato e sessualmente senza briglie, la spudoratezza e l'inclinazione astuta di un nipote del Negus, i puntigli e le impuntature principesche di uno studentello straniero senza letto e senza tetto, che allettava gli occhi e invaghiva i cuori, per umiliare l'onore, l'orgoglio virile, le mire colonialistiche, le prolisse incompetenze del regime e il nazifascistico razzismo. Il nipote del Negus, il principe Grane Solassier Mbassà, è stato iscritto alla Regia Scuola Mineraria di Vigata. Si rivela un virtuoso della bricconeria e un atleta dell'inganno, tutti brontolando e lui bravando, promettendo molto le autorità e ancor più pagando senza nulla mai ottenere. Cosa non tollerano tutti, cosa non tentano. Anche il duce schiuma e freme a Roma e subisce a rate i tiri bassi dell'etiope, di quel tizzone d'inferno coccolato e foraggiato che scalcia e corvetta e sfugge al dover suo di dar testimonianza in terra italica e attestato scritto laggiù in colonia del viver bello e libero e generoso della civiltà fascista. La giovialità teatrale del principe, i suoi stratagemmi tattici, i suoi trucchi, le mascalzonate e le puttaneggiate confluiscono nel gioco largo di una beffa che la verità falsa del regime rivolta nell'impostura vera del Latin sangue gentile e della baracconata storica. Camilleri compagina e rilega in un gustoso dossier cose dette e cose scritte. Alle carpette della documentazione d'archivio intercala frammenti di parlate. Sono veri documenti falsi e falsi documenti veri, allestiti con l'astuzia e la perizia di un falsario che vuol dare spazio di teatro al botta risposta, al parlottare e al chiacchiericcio di un villaggio, in cui tutti stanno guancia a guancia, a portata di voce e di gazzetta. Come il giovanissimo principe del romanzo, anche Camilleri è a modo suo un frodolento secondo verità, burla e beffa scrivendo e inventando documenti per stare alla fine dalla parte della verità storica. Salvatore Silvano Nigro.
Numero di catalogo 82.516. Numero di catalogo 82.521. Durata 908 minuti.
Giampaolo Pansa. I vinti non dimenticano. Rizzoli 2010. Quando pubblicai Il sangue dei vinti nell'ottobre 2003, venni linciato dalle sinistre. Mi accusarono di tutte le perversioni, la prima di aver scritto il falso per ingraziarmi Silvio Berlusconi. 3 anni dopo, nel 2006, per l'uscita di un altro mio lavoro revisionista, La grande bugia, fui aggredito a Reggio Emilia da una squadra di post-comunisti violenti. Perché i nipoti dei trinariciuti dipinti da Giovanni Guareschi mi inseguivano? I motivi erano soprattutto due. Avevo dato voce ai fascisti obbligati dai vincitori a un lungo silenzio e avevo posto il problema del PCI e del suo obiettivo nella guerra civile, fare dell'Italia un paese satellite dell'Unione Sovietica. Oggi l'URSS non esiste più. Anche il PCI è scomparso. Eppure le sinistre continuano a non accettare che si parli delle pulsioni autoritarie dei comunisti italiani e del loro legame con Mosca. È per sfida che, nei vinti non dimenticano, ho scritto le pagine che mi ero lasciato alle spalle. L'occupazione jugoslava di Trieste, Gorizia e Fiume, guidata dal servizio segreto di Tito, con migliaia di deportati scomparsi nel nulla. Un esempio di quanto sarebbe accaduto nel resto d'Italia se il partito di Togliatti avesse trionfato. Le stragi in Toscana dopo la liberazione, la sorte delle donne fasciste, stuprate e poi soppresse, la strategia del terrorismo rosso per eccitare le rappresaglie ed estendere il conflitto, le uccisioni di comandanti partigiani e di politici socialisti e democristiani che si opponevano al predominio comunista. I lager infernali per i fascisti da fucilare, a cominciare da quello di Bogli, e senza nascondere le nefandezze degli alleati. Come le violenze sessuali delle truppe marocchine a Siena, o i tantissimi civili uccisi dai bombardamenti anglo-americani. La verità è sempre una chimera, ma non si può cercarla quando si è accecati dalla faziosità politica. Nei vinti non dimenticano, ho rifiutato ancora una volta la storia inquinata dall'ideologia. Questo mi fa sentire un uomo libero, come lo sono i miei lettori. Giampaolo Pansa, nato a Casale Monferrato nel 1935, scrive per Libero e Il Riformista. Ha pubblicato numerosi saggi e romanzi di grande successo. Tra questi ricordiamo Il sangue dei vinti, La grande bugia, I gendarmi della memoria, I tre inverni della paura, Il revisionista e I cari estinti.
Numero di catalogo 82.521. Numero di catalogo 82.523. Durata 1422 minuti.
Stephanie Meyer, Breaking Down. Fazzi Editore, 2008. Per Bella Swan
Essere innamorata di un vampiro è allo stesso tempo un sogno che avverti e il peggiore degli incubi, un intreccio di sensazioni che si alternano e le lacerano l'anima. La passione per Edward Cullen la spinge verso un destino soprannaturale, mentre il profondo legame con Jacob Black la riporta invece indietro nel mondo terreno. Bella ha alle spalle un anno difficile, pieno di perdite, di conflitti, di tentazioni contraddittorie. Ora è al bivio decisivo: entrare nello sconosciuto mondo degli immortali o continuare a condurre un'esistenza umana. Dalla sua scelta dipenderà l'esito del conflitto tra il clan dei vampiri e quello dei licantropi. Eppure, ora che Bella ha preso la sua decisione, sta per scatenarsi una sorprendente catena di eventi che cambieranno per sempre la vita di tutti coloro che la circondano. Ma quando il tempo a sua disposizione sembrerà essere esaurito e la strada da prendere già stabilita, Bella, dolce e timida in Twilight, sensuale e inquieta in New Moon e Eclipse, andrà incontro ad un futuro dal quale non potrà più tornare indietro. Breaking Dawn, il capitolo conclusivo della saga di Twilight, svela finalmente segreti e misteri di questa incantevole epopea romantica che ha entusiasmato milioni di lettori in tutto il mondo. Stephanie Meyer. STEPHENIE MEYER. È nata nel 1973. Vive in Arizona con il marito e i tre figli. Con Breaking Dawn si conclude la quadrilogia ispirata alla storia d'amore tra Bella ed Edward, iniziata con Twilight e proseguita poi con New Moon and Eclipse. Tutti i libri della saga di Stephanie Meyer sono bestseller internazionali ed è ormai incalcolabile la portata del fenomeno in rete. Il 21 novembre 2008 è uscito il film tratto dal primo romanzo Twilight.
Numero di catalogo 82.523. Numero di catalogo 82.525. Durata 2.000 minuti.
Bruno Vespa. Il cuore e la spada. Storia politica e romantica dell'Italia Unita 1861-2011. Mondadori 2010. Nel 150enario dell'Unità d'Italia, Bruno Vespa ripercorre quasi 2 secoli di vita italiana. Dai primi vagiti del Risorgimento alle ultime convulsioni dello scontro tra Berlusconi e Fini che rendono problematico l'andamento dell'attuale legislatura, componendo un originale affresco in cui gli uomini e le donne che hanno fatto e stanno facendo il nostro paese escono dal pantheon della storia per raccontare le loro vicende politiche e private. Rivivono così le gesta e gli amori degli eroi dell'epopea risorgimentale. Cavour, impegnato a tenere a bada i drammatici pasticci organizzativi di Mazzini e il fantastico spirito d'avventura di Garibaldi. Vittorio Emanuele II e la Contessa di Castiglione, con le loro imprese eroiche e patriottiche. E poi la geniale spregiudicatezza di Giolitti, convinto monogamo e le follie sessuali e politiche di D'Annunzio, la tempestosa vita sentimentale di Mussolini e la solitudine di Gramsci. L'avventura del fascismo, nato con un enorme consenso popolare precipitato nella tragedia di Salò, la gloria e gli orrori della Resistenza, la guerra di liberazione e le vendette sui vinti. E ancora, il drammatico confronto tra De Gasperi e Togliatti, tanto diversi in politica come in amore, e l'Italia del miracolo economico, in un mondo congelato dalla guerra fredda. Moro, Fanfani e Andreotti, protagonisti democristiani della lunga stagione del centro-sinistra e del compromesso storico, battezzato dal Parlamento proprio nel giorno del sequestro del presidente della DC. L'irriducibile antagonismo tra Craxi e Berlinguer, gli anni di Tangentopoli, la fuga e la morte del leader socialista Adam Amet, e infine l'avvio traumatico della Seconda Repubblica e del lungo e tuttora inesaurito protagonismo di Berlusconi nella vita politica italiana. A quest'ultimo scorcio della nostra storia sono dedicati i quattro capitoli finali che ricostruiscono passo dopo passo lo sdoganamento di Fini e l'alleanza con la Lega nell'inattesa vittoria del Cavaliere contro la gioiosa macchina da guerra di Occhetto, il ribaltone di Bossi e l'ambigua nascita del governo Dini. L'ulivo di Prodi, la rottura con Bertinotti, il supposto tradimento di D'Alema e Marini, la rivincita di Berlusconi e le liti con Follini, il ritorno del professore con la larghissima ma debole unione e la sua caduta, il balzo del Cavaliere sul predellino di San Babila, il divorzio da Cassini, il recupero di Fini, sino alla terza vittoria elettorale di Berlusconi, passata dal consenso del primo anno di governo agli attacchi causati dalle vicende di Noemi e di Patrizia D'Addario, al successo del G8, alle nuove vittorie elettorali e allo scontro con Fini che, sentendosi isolato nel PDL, fonda un nuovo partito, Futuro e Libertà. Mentre a sinistra il segretario del PD Bersani stringe patti con Vendola e Di Pietro e insieme a Fini e Casini vuole varare una nuova legge elettorale per battere il Cavaliere, inseguito dall'inizio del suo impegno politico da una serie ininterrotta di processi. Vespa ha parlato con ognuno dei protagonisti della scena politica italiana e di ognuno ci narra, con ritmo incalzante e ricchezza di dettagli, i colpi di genio e gli errori, gli amori e le debolezze, con quel gusto di raccontare che è la chiave del grande successo dei suoi libri. Bruno Vespa ha cominciato a 16 anni il mestiere di giornalista e a 18 le collaborazioni con la RAI. Laureatosi in giurisprudenza nel 1968, si è classificato al primo posto in un concorso nazionale per radiotelecronisti ed è stato assegnato al telegiornale. Dal 1990 al 1993 ha diretto il TG1. Dal 1996 la sua trasmissione Porta a Porta è il programma di politica, attualità e costume più seguito. Per la prima volta nella storia vi è intervenuto un Papa, Giovanni Paolo II, con una telefonata in diretta. Da Mondadori ha pubblicato Telecamera con vista, 1993, Il Cambio, 1994, Il Duello, 1995, La Svolta, 1996, La Sfida, 1997, La Corsa, 1998, 10 anni che hanno sconvolto l'Italia, 1989-2000, 1999, Scontro Finale, 2000, La Scossa, 2001, Rai La Grande Guerra, 2002, La Grande Muraglia, 2002, Il Cavaliere e il Professore, 2003, Premio Bancarella, 2004, Storia d'Italia da Mussolini a Berlusconi, 2004, Vincitori e Vinti, 2005, L'Italia Spezzata, 2006, L'Amore e il Potere, 2007, Viaggio in un'Italia Diversa, 2008, Donne di Cuori, 2009, e Nel Segno del Cavaliere, 2010.
Numero di catalogo 82.525. Numero di catalogo 82.530. Durata 799 minuti.
Pino Aprile. Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali. PM 2010. Fratelli d'Italia. Ma sarà poi vero? Perché nel momento in cui ci si prepara a festeggiare 150 anni dall'Unità d'Italia, il conflitto tra nord e sud, fomentato da forze politiche che lo utilizzano spesso come una leva per catturare voti, pare aver superato il livello di guardia. Pino Aprile, pugliese doc, interviene con grande verve polemica in un dibattito dai toni sempre più accesi, per fare il punto su una situazione che si trascina da anni, ma che di recente sembra essersi radicata in uno scontro di difficile composizione. Percorrendo la storia di quella che per alcuni è conquista, per altri liberazione, l'autore porta alla luce una serie di fatti che nella retorica dell'unificazione sono stati volutamente rimossi e che aprono una nuova, interessante, a volte sconvolgente finestra sulla facciata del trionfalismo nazionalistico. Terroni è un libro sul Sud e per il Sud, la cui conclusione è che se 150 anni non sono stati sufficienti a risolvere il problema, vuol dire che non si è voluto risolverlo. Come dice l'autore, le due Germanie, pur divise da una diversa visione del futuro, dalla guerra fredda e da un muro, in 20 anni sono tornate una. Perché da noi non è successo? Pino Aprile, giornalista e scrittore, pugliese, residente ai Castelli Romani, anni di lavoro a Milano. È stato vice direttore di Oggi e direttore di Gente. Per la TV ha lavorato con Sergio Zavoli all'inchiesta a puntate Viaggio nel Sud e al settimanale di approfondimento del TG1 TV7. Per PM ha scritto Il trionfo dell'apparenza sul deludente esordio del terzo millennio, Elogio dell'imbecille, Elogio dell'errore, accolti con successo e tradotti in molti paesi, adottati in alcuni corsi universitari di management. In Spagna, Elogio dell'imbecille è stato a lungo in testa alle classifiche. Dopo le dimissioni da Gente, si è dedicato alla sua malattia, la vela. Ha anche diretto il mensile Fare Vela e scritto libri di mare e vela per Megenes, Il mare minore, A mari estremi e per Eletta Mondadori, Mare, uomini, passioni. E non intende smettere.
Numero di catalogo 82.530. Numero di catalogo 82.532. Durata 949 minuti. Umberto Eco, Il cimitero di Praga. Edizione Bompiani 2010. Lungo il XIX secolo, tra Torino, Palermo e Parigi, troviamo una satanista isterica, un abate che muore due volte, alcuni cadaveri in una fogna parigina, un garibaldino che si chiama Ippolito Nievo, scomparso in mare nei pressi dello Stromboli, il falso bandero di Dreyfus per l'ambasciata tedesca, la crescita graduale di quella falsificazione nota come i protocolli dei savi anziani di Sion, che ispirerà a Hitler i campi di sterminio. Gesuiti che tramano contro i massoni, massoni, carbonari e mazziniani che strangolano i preti con le loro stesse budella. Un Garibaldi artritico dalle gambe storte, i piani dei servizi segreti piemontesi, francesi, prussiani e russi, le stragi in una Parigi della Comune dove si mangiano i topi, colpi di pugnale, orrendi e puteolenti ritrovi per criminali che tra i fumi dell'assenzio pianificano esplosioni e rivolte di piazza, barbe finte, falsi notai, testamenti mendaci, confraternite diaboliche e messe nere. Ottimo materiale per un romanzo d'appendice di stile ottocentesco, tra l'altro illustrato come i feuilleton di quel tempo. Ecco di che contentare il peggiore tra i lettori, tranne un particolare. Eccetto il protagonista, tutti gli altri personaggi di questo romanzo sono realmente esistiti ed hanno fatto quello che hanno fatto. E anche il protagonista fa cose che sono state veramente fatte, tranne che ne fa molte che probabilmente hanno avuto autori diversi. Ma chi lo sa, quando ci si muove tra servizi segreti, agenti doppi, ufficiali felloni ed ecclesiastici peccatori, può accadere di tutto. Anche che l'unico personaggio inventato di questa storia sia il più vero di tutti ed assomigli moltissimo ad altri che sono ancora fra noi. Umberto Eco è nato ad Alessandria nel 1932. Filosofo, medievista, semiologo, mass-mediologo, ha esordito nella narrativa nel 1980 con Il nome della rosa, premio Strega 1981, seguito da Il pendolo di Foucault 1988, L'isola del giorno prima 1994, Baudolino 2000 e La misteriosa fiamma della regina Loana 2004. Fra le sue numerose opere di saggistica, accademica e no, si ricordano Trattato di semiotica generale 1975, I limiti dell'interpretazione 1990, Kant e l'ornitorinco, 1997, Dall'albero al labirinto, 2007, e insieme con Jean-Claude Carrière, Non sperate di liberarvi dei libri, 2009. Nel 2004 ha curato il volume illustrato Storia della bellezza, seguito nel 2007 da Storia della bruttezza e nel 2009 da Vertigine della lista. Numero di catalogo 82.532. Numero di catalogo 82.637. Durata 286 minuti.
Beppe Severgnini. La pancia degli italiani. Berlusconi spiegato ai posteri. Rizzoli 2010. Perché la maggioranza degli italiani ha appoggiato e o sopportato Silvio Berlusconi per tanti anni? Non ne vede gli appetiti, i limiti e i metodi? Risposta. Li vede e come? Anche per questo, spiegare il personaggio ai connazionali è una perdita di tempo. Ciascuno di noi ha un'idea, raffinata in anni di indulgenza o idiosincrasia, e non la cambierà. Ogni italiano si ritiene depositario dell'interpretazione autentica e discuterla è inutile. Utile è invece provare a spiegare Berlusconi ai posteri. Un giorno si chiederanno cosa è successo in Italia. Nella pancia della nazione si muovono tanti elementi, umanità e opportunismo, cautela e astuzia, distrazione e confusione, fantasia e ottimismo. Chi sa interpretarli e utilizzarli può andare lontano, anzi, c'è già andato. Questo libro è un viaggio. La guida è acuta e incisiva, generosa di notizie, dettagli e informazioni, pronta a far discutere destra e sinistra. Un Severgnini in gran forma, che non rinuncia alla consueta ironia su se stesso e gli altri, ma deciso a farci riflettere sulle nostre scelte e sul cammino che tracciamo per i nostri figli. Beppe Severgnini. Crema 1956. È editorialista del Corriere della Sera, conduce dal 1998 il forum Italians e ha lavorato per The Economist, 1993-2003. I suoi libri più recenti pubblicati da Rizzoli sono La testa degli italiani, 2005, New York Times, bestseller e tradotto in 14 paesi, L'italiano, lezioni semiserie, 2007 e Italians 2008.
Numero di catalogo 82.637. Numero di catalogo 82.679. Durata 444 minuti.
Cinzia Tani, la migliore amica. Edizione PM 2009. È sempre stata bella, Sylvie. Curiosa, intraprendente, ribelle. Forse troppo. Infatti ora, a soli 37 anni, è al banco degli imputati, accusata di omicidio. In prigione ha passato, spesso ingiustamente, lunghi e dolorosi momenti della sua giovane vita e durante uno di quei soggiorni ha conosciuto Jeanne, una donna più grande che all'uscita dal carcere l'ha accolta in casa sua. Ed è proprio a causa di Jeanne se Sylvie è la protagonista di uno dei più seguiti processi del secolo scorso, perché Jeanne è morta, soffocata barbaramente e poi nascosta in cantina, e la colpevole può essere solo lei. Durante il processo in cui la donna è data per spacciata, intervengono però delle persone che l'hanno conosciuta negli anni di guerra. Proprio lei, l'assassina, le ha salvate da morte certa nei campi di concentramento della Germania nazista, rinunciando al poco cibo che le spettava per darlo a chi era più debole e curando i malati di tifo. Dalle parole di quei testimoni inaspettati emerge una donna nuova, un'eroina, e l'esito del processo è molto diverso dal previsto. Sylvie, infatti, verrà condannata a soli 10 anni di reclusione. Durante quei lunghi momenti non farà che sognare il modo di riprendere con sé i propri figli, ma quando, uscita dal carcere, capirà di non poterli mai più riabbracciare, si chiuderà in convento per dimenticare ed essere dimenticata dal mondo. La storia vera di una donna incredibile, assassina crudele e madre devota, ladra astuta e generosa eroina della Seconda Guerra Mondiale. Cinzia Tani, scrittrice e giornalista, autrice e conduttrice di programmi televisivi, vive e lavora a Roma. Ha pubblicato racconti e romanzi di grande successo, tra cui Assassine, Sole e Ombra e Lo stupore del mondo, tutti per Mondadori. Per PM ha pubblicato La brava moglie, 2008. Ha svolto e continua a svolgere un'intensa attività radiofonica e televisiva.
Numero di catalogo 82.679. Numero di catalogo 82.682. Durata 216 minuti. Sergio Chiamparino. La sfida. Oltre il PD per tornare a vincere, anche al Nord. Con Paolo Griseri. Edizione Einaudi 2010. Partendo da una spietata analisi delle ragioni che hanno portato alle ultime sconfitte della sinistra, in particolare al Nord, Sergio Chiamparino apre con questo libro una riflessione politica destinata a segnare il dibattito dei prossimi mesi. La Lega, gli operai, i ceti produttivi, l'immigrazione, la paura, il rapporto fra centro e periferia, l'identità nazionale, il territorio, il rapporto tra libertà e giustizia sociale. Le parole chiave per un ritorno della sinistra al centro del campo sono il cuore di una riflessione la cui prospettiva non può più essere la sola difesa dell'esistente. Il giardino dei diritti acquisiti è spazzato da un vento che abbatte le nostre certezze e chiede il coraggio di innesti e contaminazioni inediti. In questo libro Sergio Chiamparino rilegge le categorie storiche della sinistra in una società italiana strattonata dalla globalizzazione. Nel libro che apre l'autunno caldo della politica italiana, il sindaco di Torino va oltre i luoghi comuni del centro-sinistra, analizza in modo impietoso i difetti del Partito Democratico e lancia una proposta nuova per dare un programma d'attacco all'opposizione, anche nel nord, dove oggi comanda Bossi. Sergio Chiamparino, 62 anni, è stato parlamentare dal 1996 al 2001, quando è diventato sindaco di Torino. È presidente nazionale ANCI dal 2009. Paolo Griseri, 54 anni, inviato della Repubblica, vive e lavora a Torino. Per Editori Riuniti con Massimo Novelli e Marco Travaglio ha scritto Il processo. Storia segreta dell'inchiesta Fiat tra guerre, tangenti e fondi neri, 1997. Numero di catalogo, 82.682. Numero di catalogo, 82.725. Durata, 294 minuti. Roberta De Monticelli. La questione morale. Raffaello Cortina, editore, 2010. Corruzione a tutti i livelli della vita economica, civile e politica, la pratica endemica degli scambi di favori, lo sfruttamento di risorse pubbliche a vantaggio di interessi privati, la diffusa mafiosità dei comportamenti e una sorprendente maggioranza di italiani che approva e nutre questa impresa. Come siamo giunti alla misera situazione nella quale ci troviamo? Per Roberta De Monticelli il male è antico e affonda in una storia di sudditanze che ancora crea personalità fragilissime dal punto di vista dell'assunzione di responsabilità, mentre le eliti intellettuali restano incapaci di interpretare il profondo bisogno di rinnovamento. Contro questo scetticismo etico, il rimedio è difendere la serietà della nostra esperienza morale, smentendo la convinzione che non esista verità o falsità in materia di giudizio pratico, cioè del giudizio che risponde alla domanda «che cosa devo fare?». Anche la politica deve riprendere la via di Socrate. Roberta De Monticelli insegna filosofia della persona all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Tra i suoi libri, «Sullo spirito e l'ideologia», «Lettera ai cristiani», Milano 2007, e «La novità di ognuno, persona e libertà», Milano 2009. Per le nostre edizioni ha curato «La persona, apparenza e realtà», 2000. Numero di catalogo, 82.725. Numero di catalogo, 82.730. Durata, 275 minuti.
Niki Vendola, C'è un'Italia migliore. Edizione Fandango 2011. Questo libro vuole essere un contributo di idee, una traccia collaborativa e propositiva per intraprendere un dialogo collettivo sul futuro possibile, sull'Italia migliore. C'è un'Italia che è stata soffocata, che è stata seppellita, umiliata e sventrata dall'Italia peggiore che si è fatta Stato, governando con le sue dinamiche luride, con un plebeismo piccolo borghese diventato la lingua ufficiale delle classi dirigenti. Eppure c'è un'Italia migliore che oggi si sta dando coraggio, che vuole emergere. Le fabbriche di Niki sentono di poter essere in tutta Italia quella forza che tira fuori da luoghi lontani, dall'esilio del disincanto e della rassegnazione, tante passioni e le rimette in circolazione. Un alito nuovo che nella politica nazionale ci aiuta a camminare verso un futuro migliore. Niki Vendola. Niki Vendola, 1958, è un giornalista, scrittore, poeta e politico italiano. Portavoce nazionale del partito Sinistra Ecologia e Libertà, dal 2005 è il governatore della regione Puglia. La fabbrica di Niki è un progetto aperto, partecipativo e collaborativo che vuole rinnovare il linguaggio e le pratiche della politica. La fabbrica di Niki non si presenta alle elezioni e non è un nuovo partito politico. La fabbrica di Niki è fatta di persone. Non ci sono tessere. Si può partecipare senza dover appartenere. Attraverso le oltre 500 fabbriche sparse in tutta Italia, idee, azioni e contenuti di ogni genere nascono dal basso e si diffondono nella rete per raccontare ciò che di buono esiste nella società italiana e costruire insieme un paese migliore.
Numero di catalogo 82.730. Numero di catalogo 82.731. Durata 104 minuti.
Paolo Ghezzi. Per un bacio mai dato. L'amore secondo De André. Edizioni Ancora 2011. Anima anarchica di artista fuori dal coro, innamorato di tutto, Fabrizio De André, 1940-1999, ha rivoluzionato la canzone d'autore con intuizioni folgoranti, testi indimenticabili e voce sciamanica. Questo piccolo libro vorrebbe contagiare i lettori non solo con le emozioni, ma anche col filo rosso dei pensieri che attraversano il suo canzoniere, sulle piste di sei tipi di amore: l'amore della terra, degli ultimi, l'amor carnale, amore e morte, l'amore evangelico e l'amore mancato. Da Marinella a Maria, da Nina alle passanti, Faber non passa mai e continua a cantare le nostre passioni. Paolo Ghezzi è nato a Trento nel 1957 e fa il giornalista dal 1979. Sposato con Emanuela, padre di Alessia, voce che canta, e Samuele, suonatore di flauto, convivente con il cane Ariel e la gatta Manchas, ciclo amatore urbano e chitarrista improbabile, Dal 1998 al 2006 ha diretto il quotidiano L'Adige di Trento, di cui oggi è inviato speciale. È autore di diversi libri, da La voce di Berlusconi a Sophie Scholl e la Rosa Bianca. Con Il Margine, di cui è direttore editoriale, ha pubblicato Cuori Matti, 2006. Con Ancora, Il Vangelo secondo De André, 2006.
Numero di catalogo, 82.731.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. E-mail lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. E-mail lpbs@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. E-mail lpfi@uicechi.it. Viver Sani e Belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15. E-mail lpna@uicechi.it. Gente Mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-61-62-994. E-mail lppa@uicechi.it. Vie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. E-mail lpss@uicechi.it.
Regolamento. 1. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona 38, CAP 00187. Telefono numero 06-699-881, fax numero 06-678-6815, e-mail lp@uicechi.it. 2. Il centro cura l'incisione su CD col sistema internazionale DAISY di opere letterarie e scientifiche di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone, tra l'altro, di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali ed intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani. 3. I libri parlati vengono distribuiti e diffusi gratuitamente ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che per patologia o per età avanzata hanno difficoltà di lettura. 4. La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 5. Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato. 6. Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal Servizio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere, dispense, opuscoli, eccetera. Il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l'invio del testo in nero. 7. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono all'incisione su CD di periodici che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a mezzo telefono, vedi allegato. 8. Agli utenti Il centro, all'atto dell'iscrizione, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta, fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e braille, prodotto dalla sezione UICI di Sassari, telefono numero 079-233-711. Inoltre, è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email utilizzando il programma LP Manager, collegandosi al sito internet dell'Unione. 9. Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un mese, salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal responsabile del centro di distribuzione, in base a motivate richieste degli interessati. 10. È fatto obbligo a tutti gli iscritti al centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli appositi contenitori a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DCPS 11103-934-10489 del 4 maggio 1990. 11. È fatto assoluto divieto agli iscritti a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in nero, b) di usare libri per riproduzione o per pubbliche audizioni. 12. I CD devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento riscontrato o provocato dal lettore dovrà essere comunicato al centro di distribuzione al quale l'abbonato fa capo. Il centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato. 13. I danni provocati per incuria a un'opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento saranno addebitati al lettore per il solo costo dei CD. 14. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato di primo livello prodotte in standard DAISY o in semplice formato MP3. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it e inviando al fax numero 030-2209-410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Allegato 1. Città. Bari. lpba@wicechi.it. CAP 70.124. Regione di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wicechi.it. CAP 25124. Regione di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono. 030-220-9425-421. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wicechi.it. CAP 87036. Regioni di riferimento. Basilicata, Calabria. Indirizzo. Via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 094-448-640. Firenze. lpfi@wicechi.it. CAP 50131. Regioni di riferimento. Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo. Via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055 552 0752. Isernia, CAP 86170, regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865 415 084, fax numero 0865 802 108. Modena, lpmo, chiocciola, wicechi.it, CAP 4100, regioni di riferimento Emilia-Romagna, indirizzo via Don Milani 54, numeri di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna, chiocciola, wicechi.it, CAP 80-135, regioni di riferimento Campania, indirizzo via Tessina 56, numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa, chiocciola, wicechi.it, CAP 90-133, regione di riferimento Sicilia, indirizzo via Manzoni 11, numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss, chiocciola, wicechi.it, CAP 07-100, regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn, chiocciola, wicechi.it, CAP 3800, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD, indirizzo Corso 3 novembre 132, numero di telefono 0461-913-963, fax numero 0461-394-896. Carta dei servizi. Premessa. Le carte dei servizi sono state introdotte nell'ordinamento italiano. La prima direttiva al riguardo è stata emanata con DPCM del 27 gennaio 1994, con lo scopo di modellare i servizi pubblici in modo da aumentarne l'efficienza e meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze degli utenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ente morale ed associazione di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. Non è pertanto obbligata all'adozione di carte dei servizi. La Direzione Nazionale dell'Unione, tuttavia, ha ritenuto di dover adottare una carta dei servizi per ciascun settore in cui opera con attività diretta a favore dei disabili visivi. Questo ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dei fruitori che vedono in tal modo tutelati i loro diritti ed aspettative, con la possibilità di proporre reclami attraverso una procedura predefinita e garantita. In sostanza, con la carta, l'Unione formula una promessa rivolta ai destinatari dei propri servizi relativamente alla qualità e ai tempi degli stessi, nonché dei rimedi ed eventuali disfunzioni e manchevolezze. Il presente documento è incentrato sui principi dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, dell'efficacia ed efficienza, oltre che della partecipazione. I principi dell'uguaglianza ed imparzialità garantiscono la parità di tutti i fruitori, evitando ogni discriminazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei bisogni. Il principio di continuità garantisce l'impegno dell'Unione a proseguire nel tempo il servizio. Il principio della partecipazione assicura la flessibilità del servizio, cioè il suo continuo adattarsi all'evoluzione tecnologica e di mercato, ma in particolare il suo sapersi adeguare alle esigenze manifestate dai fruitori. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, è un servizio che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, anziani, ipovedenti, dislessici, eccetera. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge o tramite prestito delle opere prodotte in formato digitale su CD in standard DAISY o acquisite tramite il servizio denominato Libro Parlato Online. L'organizzazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha sede in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona numero 38, telefono numero 06-699-881, codice di avviamento postale 00187. In tale sede, negli uffici distaccati di Firenze e Lecce, nonché presso il Centro del Libro Parlato della Sezione Provinciale di Brescia, insistono gli studi professionali per la produzione su CD delle opere lette da speaker professionisti. Sul territorio nazionale l'organizzazione si dispiega in diversi centri di distribuzione, vedere allegato. Modalità di accesso. Per accedere al servizio, le persone interessate devono compilare una domanda di iscrizione redatta sull'apposito modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. La domanda va presentata al centro territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Agli utenti il centro all'atto dell'iscrizione, assolutamente gratuita, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico a stampa ordinaria e Braille. Mediante il sito internet dell'Unione è possibile effettuare le richieste delle opere a mezzo mail utilizzando il programma LP Manager. Servizi offerti. Tutti i servizi di seguito specificati sono resi dal Centro Nazionale del Libro Parlato in maniera del tutto gratuita. A. Prestito delle opere presenti in catalogo lette da speaker qualificati e prodotte in studi dotati di strumentazione professionale. Lo standard di qualità di tale prodotto è ottimo, ma potrebbe essere condizionato dallo stato di conservazione del materiale o del supporto utilizzato. L'utente fruitore, ove dovesse riscontrare anomalie nell'ascolto, è pregato di volerle segnalare alla struttura che ha provveduto al prestito, la quale dovrà provvedere alla sostituzione dell'opera. La richiesta di prestito da indirizzare al centro di distribuzione competente per territorio sarà soddisfatta entro 3 giorni dalla ricezione da parte del centro stesso. Al riguardo si avverte che le opere in dotazione ad ogni centro di distribuzione sono disponibili in numero di copie predeterminato e quindi, non potendo soddisfare nella misura più ampia possibile e con la maggiore tempestività le richieste degli utenti, è opportuno che gli stessi facciano pervenire elenchi con più titoli di opere, almeno 30, in modo che il personale addetto, sulla base delle disponibilità presenti in quel momento, possa più facilmente inviare i libri di gradimento dell'iscritto. Gli utenti che fruiscono del prestito sono pregati di trattenere i libri parlati per il periodo di tempo strettamente necessario al loro ascolto, periodo che non deve essere comunque superiore ad 1 mese, salvo particolari e motivate eccezioni che dovranno essere segnalate per iscritto agli operatori del centro di riferimento. La spedizione delle opere inserite in appositi contenitori avviene a mezzo del servizio postale e beneficia dell'esenzione tasse e diritto raccomandazione ai sensi del DCPS 11103-93489 del 4 maggio 1990. L'iscritto è tenuto a restituire gli audiolibri ricevuti in prestito con la stessa modalità, utilizzando il contenitore e avendo cura di non inserire nello stesso qualsiasi tipo di corrispondenza che non sia in formato Braille. B. Invio con periodicità mensile a tutti gli iscritti della rivista Libro Parlato Novità, prodotta su CD, che riporta indicazioni e brevi note sulle opere che i centri di produzione hanno registrato nel mese immediatamente precedente. C. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato prodotte in standard DAISY o semplicemente in formato MP3. Il servizio gratuito è a disposizione dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it ed inviando al fax numero 030-22-09410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. D. Le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS possono, previa autorizzazione da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, effettuare per conto degli utenti il download delle opere in catalogo. E. Produzioni di secondo livello effettuate a richiesta degli utenti di opere di qualsiasi genere non presenti in catalogo, testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, eccetera. La produzione di tali opere, i cui testi sono forniti dall'utente, viene affidata a lettori non professionisti che volontariamente offrono la propria collaborazione per tale attività. Riguardo a tali registrazioni, è da rilevare che in relazione alla tipologia e alla struttura del testo scolastico dell'opera e alla disponibilità dei lettori volontari, la quantificazione dei tempi per soddisfare la richiesta dell'utente è rimessa alla valutazione del responsabile del centro di distribuzione, che tenendo conto dell'eventuale urgenza manifestata dal richiedente, si farà carico di ridurre al minimo indispensabile tali tempi, comunicandoli, dopo averli determinati, all'interessato. Tali tempi, tuttavia, non dovranno superare i 90 giorni. Gli addetti dei centri potranno consegnare anche parte dell'opera in produzione ai fruitori, soprattutto se questi sono studenti. Alla realizzazione di libri scolastici e o testi universitari dovrà essere data priorità assoluta. F. Invio gratuito a richiesta dell'iscritto di riviste di interesse nazionale e o locale registrate su CD da lettori volontari. L'elenco di tali riviste è pubblicato su ogni numero di libro parlato novità. La richiesta va rinnovata annualmente e inoltrata al centro di distribuzione che provvede alla registrazione della rivista che si desidera ricevere. Consulenza agli utenti. Su tutti i servizi offerti dal Centro Nazionale del Libro Parlato viene fornita ogni tipo di consulenza da parte dei responsabili dei centri di distribuzione. La consulenza può essere richiesta a mezzo telefono, posta elettronica o corrispondenza ordinaria. Reclami. 1. Il fruitore che non si ritiene soddisfatto del servizio o prodotto acquisito ne fa esposto tramite telefono al numero 06699-88360 o scrivendo a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona numero 38, 00187 Roma, indicando dettagliatamente i motivi del reclamo. 2. Entro 5 giorni il servizio risponde, proponendo se del caso i possibili rimedi o chiarendo i motivi per cui il reclamo si ritiene non fondato. 3. Qualora la risposta non sia soddisfacente, il fruitore, entro 7 giorni, replica il reclamo alla Presidenza Nazionale dell'Unione. 4. Entro i successivi 10 giorni, la Presidenza Nazionale decide definitivamente sul reclamo. Allegato. Città. Bari. lpba@wicechi.it. CAP. 70.124. Regioni di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wicechi.it. CAP 25.124. regioni di riferimento, Lombardia CD e cassette, Friuli, Trentino, Veneto solo cassette. Indirizzo, via divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425 oppure 421 come tre numeri finali. Fax numero 030-220-9420. Cosenza, lpcs@wicechi.it. CAP 87036, regioni di riferimento, Basilicata Calabria. Indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 0984-448-640. Firenze, lpfi@wicechi.it. CAP 50131, regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86170, regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wicechi.it, CAP 41100, regione di riferimento Emilia-Romagna. Indirizzo via Don Milani 54. Numero di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicechi.it, CAP 80135, regione di riferimento Campania. Indirizzo via Pessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicechi.it, CAP 90133, Sicilia. Indirizzo via Manzoni 11. Numero di telefono 091-616-2994. Fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicechi.it, CAP 0700, regione di riferimento Sardegna. Indirizzo via Quarto 3. Numero di telefono 079-233-711. Fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wicechi.it, CAP 38100, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896.
Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.